24 Mattino.
Luca, guarda che far lavorare la domenica non è promuovere l'occupazione, ma è promuovere lo sfruttamento.
Amo comunque Telese e i due giornalisti tedeschi, sono amici di Giannino, anche a noi da casa fanno quell'effetto, eh.
Sturm Troppen. 8-17 minuti.
Hai
per
capito
chi non
che gentaglia! Hai capito che gentaglia? Eh?
Allora, Oscar Giannino oggi, siccome le sue simpatie le conoscete, ha la cravatta verde, stile salviniano.
Sì, ha la cravatta verde. Verde e celeste, quindi siamo praticamente, visto che non sei più giallo, com'era? Il colore del governo?
Il nuovo colore del governo. Allora, un pensiero alla... Che cosa gli sarà passato per la testa
oggi,
alla maestra?
È con Melania
che ha
Trump.
Sedotto.
Melania Trump. Melania Trump.
Come ti è venuto?
Melania Trump. Perché Melania Trump, che dice al marito: devi governare anche col cuore, ottiene ciò che l'esecrazione del mondo non otteneva.
E il nuovo presidente degli Stati Uniti, Melania Trump, è sicuro.
Non lo so, però devo dire che aveva ragione, no?
Molti ascoltatori ci dicono: non è vero che Trump sta facendo retromarcia. Signori, c'è un controordine dell'amministrazione.
Beh, sulla questione dei bimbi, non sulla questione
sì,
di protezione
politica. Questione
però
dei bimbi,
la, bimbi
ha fatto marcia
palese.
Indietro. Il mondo è stato piegato
la
da quelle
decisione di Obama. Obama però è di Obama, non di Trump. È di Obama, cari politicamente corretti. È di Obama.
Però cosa pensi?
Michelle non l'ha fatto
quella...
e Melania sì. Melania è meglio di Michelle. Melania è meglio di Michelle, molto
cosa
bene.
Pensi di quella professoressa maestra che ha sedotto un ragazzo di 13 anni?
Che penso che una docente dovrebbe sapere più di qualunque altra donna che ciò che ha fatto non può essere giustificato in nome degli affetti, dell'amore. Io rispetto qualunque cosa le passi per la testa, però il contratto di docente nei confronti del rispetto assoluto dei minori e non solo dei minori studenti è come per un medico violare il giuramento di Ippocrate. Sì, di Ippocrate. Di Ippocrate, scusami. Quindi da questo punto di vista penso che sia ingiustificabile. Cioè una cosa simile deve portare per forza a perdere il posto.
Ah, dici proprio licenziamento senza...
Ma perché, ripeto, il rispetto per il minore da parte di un docente viene prima di qualunque deontologia di carattere professionale, sei o meno all'altezza della materia. È un contratto fondamentale che riguarda i diritti umani.
È il presupposto.
Qui. Poi, dopodiché, potrà avere la simpatia, il trasporto, però deve sapere che una
quel muro
valicata.
Non può essere
no,
superato.
Tutto qui, no, quindi non faccio gli
800 24 00 24. Lanciamo il voto su Twitter, @ 24 Mattino, ma voi fate bene a seguirci proprio in assoluto, così vi arriva direttamente sul vostro telefono. E quindi la domanda di oggi è: giusto o no il condono? Colpo di scena, forse è la prima volta che su un provvedimento del governo c'è un dissenso. La vostra opinione prevalente, quella di chi ha votato oggi, è 65% no. Cosa ne pensa Oscar? Io sono d'accordo con queste persone, perché chi ha pagato in questi anni
Vediamo se resta quel 65% fino alla fine. Io credo che,
ecco, è partita la ringa.
Non solo sia sbagliato in sé per sé, perché ogni volta è l'ultima. Questa volta, se poi cambiassero davvero i presupposti generali del sistema fiscale, sarebbe una delle poche volte che sarebbe stato giustificato. Ma siccome io non ci credo, quindi questo è il punto, credo che sia sbagliato. Soprattutto fare questo per una stima di incassi che è lunare rispetto a quella che qualunque tecnico, non Oscar Giannino, versato nel calcolo, cioè nella proiezione di quanto abbiamo incassato rispetto al pendente in tutti i condoni precedenti, dice che non solo una misura, secondo me, eticamente non condivisibile, ma che anche tecnicamente l'aspettativa di farci chissà quale coperture, 60 miliardi di euro, 50 miliardi di euro, secondo me è un multiplo di quello che realisticamente ci si può aspettare.
Tra l'altro,
sono due aspetti che non mi convincono.
Voglio dire a tanti che non lo sanno, che proprio questa settimana, poi casomai una volta li sentiamo, stanno nascendo tantissime agenzie. Per esempio ho trovato una che hanno elaborato addirittura un programma che con la legge Monti, udite udite, arrivano alla rateizzazione o alla cancellazione di intere cartelle esattoriali.
Beh, ma lo Stato in questi anni ha consentito, giustamente, un po' tardivamente probabilmente, ma è arrivato a capire che per chi è in difficoltà di cassa, per via della crisi, perché i clienti non lo pagano, eccetera, eccetera, la possibilità di andare avanti con anni e anni di rateazione, perché io ricordo si va non solo fino al massimo di 72, ma in alcuni casi documentati si arriva a 120 mesi. 120 mesi sono 10 anni, nell'ordinamento precedente era del tutto inconcepibile che lo Stato consentisse, sia pure con evidenze documentali alla mano, delle ragioni della tua difficoltà. Non può essere ammesso a 10 anni di rateizzazione chi si è comprato la Ferrari, voglio dire.
No.
Però detto,
allora,
come è giusto,
ho letto questo caso,
però siamo arrivati, esatto, fino a 10 anni.
Sono stato in Sardegna, ho letto la storia di un signore di Capoterra, un imprenditore, solita questione contributi, IRPEF, arretrata, eccetera, partendo da un debito originario di 180.000 euro è arrivato a 980.000 euro.
La follia
euro.
E resta il monte interessi e sanzioni sugli sul dovuto, questo sono d'accordo.
Anatocismo e tutto quello che sapete. Gli stavano pignorando la casa con le lacrime agli occhi, perché grazie a una di queste agenzie che ha scorporato, trattato, ha chiesto la conciliazione, è arrivata una rateizzazione di un mutuo, pagherà 400 euro l'anno per 30 anni, ma non gli pignorano la casa, santo
allora,
Dio.
Sottolineo tra l'altro che la differenza dell'escutibilità sulla prima casa in questi anni è entrata nel nostro ordinamento, nel senso che l'Agenzia delle Entrate, di fronte a, anche qua, evidenze documentali, non a furbizie su prima e seconda casa, la prima casa non può scuoterla più per i debiti fiscali non onorati, cosa che ovviamente e giustamente secondo me le banche possono fare. Il governo dice che non dovranno fare nemmeno le banche, vedremo,
certo,
però
ancora potevano,
però anche in questo lo Stato tardivamente, ma un passo indietro, seppur molto onerosamente su interessi e sanzioni, l'ha fatto.
E questo signore di questa agenzia si chiama Rimedia, che buffo gioco di parole, Rimedia di nuovo, ma rimedia anche a errori, anche a danni, spiegava che la legge Monti, diamo onore ma a questo, sta funzionando, nel senso che molte persone che finivano sul lastrico riescono a rateizzare.
Ma per esempio, la demonizzazione non funziona mai, grazie alla legge Fornero, per esempio, che oggi le imprese che vogliono accelerare il cambiamento dei loro dipendenti e prepensionare, si può farlo. E pagano integralmente loro a quel punto sia il monte contributivo degli anni precedenti alla maturazione dell'età pensionabile, sia l'assegno equivalente. E sta nella legge Fornero questo, per esempio, no? Certo, non è l'idea generale quota 100, prepensioniamo entro certi limiti tutti quelli che hanno i requisiti e non obblighiamo le imprese a pagare, obblighiamole. Ma quelle che vogliono possono farlo. La TIM, per esempio, i suoi prepensionamenti li fa ricorrendo a questa norma della legge Fornero e paga integralmente di tasca sua, non costa il contributo. Quindi, come vedi, demonizzare è sempre un errore.
Allora, la perla del giorno l'ho tenuta mentre ci sono già due ascoltatori, Caterina e Alessio, abbiate fiducia, 80024 per chi vuole chiamare. La perla è Lanzalone nell'interrogatorio. Ha detto stadio, quale stadio? Io non mi occupavo dello stadio. È lo stadio a sua insaputa.
Il problema
là
è che vuole fare capire che non si occupava dello stadio perché si occupava di tutto il governo, capisci? Cioè questo è una cosa.
Aveva
un po'...
stretto un contratto, c'è la testimonianza dei Caporilli, braccio destro di Parnasi, che dice si entrava nelle riunioni e lui dettava legge. C'è la testimonianza del direttore generale di Roma Baldissoni, dice per noi era l'uomo che trattava, e lui dice ma io non me ne occupavo, non sapevo niente. Non
tra l'altro
nulla.
Nell'intervista di Colomban, l'ex assessore alle partecipazioni del Comune di Roma, poi è andato via, c'è scritto chiaramente che anche sul concordato dell'ATAC c'è la firma di Lanzalone e così via, nel senso che la descrizione dei temi su cui si affermava, di cui si occupava Lanzalone,
Scritto il contratto da solo, cosa che io
solo
e te, Oscar, dovremmo fare anche per la parte retribuzione l'anno prossimo.
Beh, ma credo che sì, in effetti ce lo farebbero scrivere, nel senso che loro non lo controfirmerebbero, però il nostro non credo che...
Caterina da Monza e Brianza, vai Caterina!
Sì, no, poi mi aveva un po' anticipato Giannino prima, perché io, cioè, sono veramente arrabbiatissima con i giornalisti, perché dico, l'ho saputo anch'io ieri, perché non è mai stato detto che era stato Obama e non Trump a fare questa legge. Allora, prima i giornalisti non si sono mai fatti sentire, prima quando c'era Obama si fanno sentire adesso, e soprattutto non lo dicono, continuano, ma anche stamattina al telegiornale continuano come se fosse stata una cosa inventata, fatta e creata da Trump, e lo colpevolizzano. Io non sono trampiana assolutamente, ma però quando vedo il falso così esagerato, proprio così spudorato, ieri l'ha detto Ludwig alla Zanzara il discorso che era stato Obama, oggi l'ha ripetuto Giannino, ma tutti gli altri, sì, ma anche tu, niente,
ma no,
niente.
Ma ti dico perché
piangere, ma non lo dici, è mai stato Obama.
Intanto Caterina, bisogna dire che Trump ha una linea che è tolleranza zero, che l'ha teorizzato e che ha fatto delle dichiarazioni sui bambini che Obama, forse più furbo, forse più paraculo, come si dice a Oxford, parecchio, non aveva fatto, perché non avevamo le gabbie, non le abbiamo viste almeno.
No,
e
non
i giornali,
le avevo viste, c'erano, non,
sì,
le, avete
non le abbiamo viste,
viste
perché c'erano. I giornali lavorano sui documenti che vengono prodotti. Io non faccio il giornalista in America, diciamo, non
Obama
avevo fatto un'inchiesta sulle gabbie.
Con Obama c'era una roba che si chiama
ma
cover,
oggi,
up, cover up, con Trump non c'è cover up.
Ecco, quindi, però Obama non ha mai detto sono piccoli delinquenti, futuri delinquenti, ma oggi, se vuoi, c'è un'intervista di Valeria Luiselli, una scrittrice messicana che vive in America, di 34 anni, che ha lavorato per 10 anni sui bambini e sugli immigrati, e se la prende proprio anche così, sia con Obama che con Trump, e anche con e soprattutto con Trump, perché spiega che ha acutizzato, come dire, questa linea, l'ha spinta all'estremo, e quindi l'abbiamo conosciuta perché c'è stato questo colpo di pedale sull'acceleratore. Però te lo dico al contrario, ma Trump è questa roba qui. Cioè, non è che si può difendere Trump dicendo Trump è una mammoletta. La linea di Trump è questa.
Oh, ma quante parole usi per dire non l'ho detto che è stato Obama?
Cosa?
Non ho detto che è stato Obama. C'è una complicità della stampa progressista da sempre con i leader progressisti quando fanno le totale, assoluta. Questo non c'è
ma
dubbio.
Ma tu stai
che
scherzando?
Totale,
il documento totale che abbiamo visto, lo abbiamo commentato, e le parole che io commentavo ieri erano quelle
Sto
di
dicendo,
Trump. Se
caso.
Obama, anzi, te lo dico così: se Obama avesse detto sono futuri criminali,
ma,
avrei
ma
scritto
Obama
gli striscioni.
Quello
Obama
che conta
è un
che li separava, l'ha deciso quell'amministrazione, e a nessuno.
E
è stato
tu quando l'hai detto?
Nessuno.
E tu quando l'hai detto contro Obama che separava
a
i bambini?
Nessuno è stato
quando l'hai detto
reso possibile. No, qua vedi, sei un prevaricatore, stai coprendo una colpa, non hai argomenti, usi il classico paradosso.
Il classico
tutte,
paradosso, cioè
infila tutte le linee, cari ascoltatori, per cui chi è progressista dice se è amico mio fa il cazzo che gli pare e non ve lo dico, se invece non è nemico mio è un criminale di guerra, ed è da sempre un problema. Sai perché non
Caterina
è stato possibile? Perché l'informazione americana, ovviamente, le gabbie sotto Obama non le ha fatte vedere.
Ma
indovina perché? Perché avevano nei confronti di Obama lo stesso metro di giudizio di Trump? No, ma il fatto è che c'erano e non le hanno fatte vedere.
Bene, Caterina, non so se sei ancora lì. Oggi Oscar ha le scarpe a punta di pelle di comunista, però posso farti questo esempio.
Obama non è comunista.
Ho parlato contro Guantanamo quando ho avuto possibilità di parlarne sotto tutte le amministrazioni, Bush, Obama, chiunque, perché Guantanamo era uno schifo, chiunque lo facesse.
Oh, bravo.
Alessio da Pistoia.
Buongiorno, volevo dire sulle cartelle Equitalia.
Vai.
In realtà, perché ci sono 500 miliardi di tasse non pagate? Perché le tasse non sono proporzionali al reddito, come dice la Costituzione. Cioè, c'è una discrepanza o discrasia, come dicono i commercialisti, tra il reddito contabile e il reddito fiscale. Lo Stato non permette di detrarre tutti i costi e la pubblicità no, e le spese di rappresentanza
non ci siamo,
no.
Non ci siamo, ripete, no, una cosa siamo che è infondata, che ripete da anni chi non ha argomenti, non certo esiste paese al mondo come viene invece raccontato dove tutto
io
si detrae, le detrazioni
so
si fanno, le detrazioni, ecco, lei detrae le tasse che sono relative a costi per creare valore aggiunto. Il consumo finale di una famiglia non è creazione di valore aggiunto, A, B, C, di che
ma
cos'è una detrazione.
Di
quindi il fatto che
non faccia detrarre tutte le spese non è un argomento valido. Sono anni che a Radio 24, i giornalisti Radio 24, più credibili di Oscar Giannino, qualunque esperto tributario che viene al di là di questa roba ogni tanto sbandierata dall'Associazione dei consumatori politici, è una sciocchezza. Mi scusi se uso il termine importante, è un po' abrasivo, perché altrimenti la gente lo ripete credendo che esista questa mitica facoltà diffusa in tutto il mondo e non in Italia di detrarre tutte le spese per le persone fisiche. No, e le aziende detraggono e i professionisti detraggono in parte percentuale diversa a seconda dell'impatto che lo Stato giudica abbia ciascuno dei fattori su cui c'è un detrazione o deduzione, dei fattori che sono fondamentali alla creazione di un valore aggiunto rispetto all'input intermedio nell'offerta di beni o servizi. Ripeto, questa storia che i consumi finali debbano rientrare in una disciplina simile è una cosa che tecnicamente dal punto di vista tributario non sta in piedi.
Guarda, messaggio polemico con te, Oscar, ma se prima mi dici governo ladro e poi mi dici che è giusto pagare le cartelle, non pensi che il furto del governo avvenga tramite le cartelle e quindi
no,
sia giusto opporsi?
Io penso che io mi oppongo ai presupposti fondamentali per cui si calcola un imponibile attraverso aliquote troppo progressive per quello che riguarda il reddito delle persone fisiche e attraverso imposte sbagliate sulle società e le imprese, come quelle per esempio che tassano gli strumenti produttivi come i capannoni, i mutasi e così via. Io contesto la modalità con cui lo Stato articola la sua eccessiva pretesa fiscale. Non giustifico per questo, fino a che ci sono le leggi vigenti, il fatto che sia possibile non pagare se non documentando che non puoi farlo. Cioè, io ho sempre detto, l'evasione in silenzio come forma di protesta fiscale non mi va bene, perché altrimenti passo dalla parte del torto e dicono che Giannino aiuta gli evasori. Giannino dice, su alcune imposte vorrei associazioni di impresa, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, che dicessero ai loro associati. Lì, mutasi sui capannoni, noi rifiutiamo il presupposto di legittimità per pagarlo, se tutti insieme non l'ho pagato, noi vi diamo assistenza legale e lo facciamo pubblicamente alla luce del sole, in termini gandiani, cioè ci si offre alla sanzione, dice sanzionateci tutti. Ecco, quella è la maniera di protesta fiscale.
Come un puma stamattina,
credo di più. Quindi io sono coerente dal mio punto di vista di essere stato ladro, ma non significa dire hai fatto bene a non pagare nel tuo silenzio.
Obama, pubblicità.
Tam, tam, tam.
State ascoltando un programma offerto da.
Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it.
Mattino.
Sono totalmente a sfavore con l'abbuono del debito verso il fisco delle cartelle sotto i 100.000 euro, perché proprio è il male italiano del piccolo disonesto che viene abbonato con buona pace di quei poveracci che, o dei dipendenti che si trovano le tasse già prelevate in busta paga.
Oscar, Luca, ma qualcuno può dire a Salvini che la campagna elettorale è finita? No, perché ogni giorno ne spara una. E gli immigrati, e i Rom, e le tasse. Oh, mi sembra che abbia un po' imparato da Trump.
Fantastico questo, la sintesi, il tono e anche la provocazione giusta. E la nostra ascoltatrice di prima dice una cosa. Si era partiti all'idea che bisognava verificare chi aveva diritto, chi no, chi era inadempiente perché sfuggiva, chi per necessità,
cosa
diciamo
cui
così.
Lo Stato non è bravo e infatti si rinuncia.
Colpo di spugna totale.
E per di più Salvini non c'ha neanche Melania.
Vero. Allora 800 24 0024 ancora per chi vuole chiamare. Claudio da Pescara vuole intervenire proprio su questo tema. Claudio?
Pronto.
Vai. Abbassa
allora,
un po' la
Giannino,
radio.
Visto i suoi grandi discorsi cervellotici, mi dia una soluzione a questa condizione.
Ecco, non credo, perché vista la premessa l'ascolto ma non le rispondo. Vada avanti. No, bene, non rida, visto, perché se lei può ridere insultando, perché, ma dopodiché se la faccio ridere, continui a ridere, faccia la domanda, ha telefonato.
Allora, visto che io sono un imprenditore fallito, ho seguito sempre i suoi programmi perché mi ricordo quando si parlava di quelli che si suicidavano, io faccio parte di quelli, ho pensato di farlo per tanto tempo, poi per fortuna non l'ho fatto. Comunque oggi mi ritrovo con una cartella di 350.000 euro che ovviamente non pago, sono nulla tenente, ho 10 anni di interdizione, quindi non posso fare nessun lavoro che mi permette di guadagnare per pagare questa cartella. Mi dica come faccio?
Proprio nel modo in cui le abbiamo detto, citando l'esempio dell'imprenditore di Capoterra, se uno è nulla tenente, ho sentito questo servizio, quindi posso dire, si va a una negoziazione, si dimostra quali sono i redditi, si dimostra quali sono le proprietà, si dimostra qual è l'attività e si fa un mutuo in cui che il tuo debito viene tassato, ridotto, negoziato e rateizzato per 20-30 anni a seconda del limite di aspettativa di vita. Diventa un mutuo sostenibile.
Non mi sono spiegato, siccome io ho un'interdizione e sono anche stato protestato, il mutuo a me non me lo dà nessuno.
No, non è un mutuo, non è un mutuo, è una rateizzazione con Equitalia.
Quindi faccio una rateizzazione.
Questa è la via che si può seguire legittimamente sulla base delle norme vigenti, ma quello che le sto dicendo è che in casi anche disperati, per ora c'è questa via è stata seguita con successo. Persone che stavano mettendo la testa nel cappio si sono salvate in questo modo. Capito? È una possibilità. Oscar, volevi dire qualcosa?
No, che devo dirle? Caro il mio ascoltatore, io ho fatto il possibile in questi anni per chiedere che chi vi rappresentava cambiasse marcia rispetto all'acquiescenza delle procedure asimmetriche a favore dello Stato, che restano nella struttura delle sanzioni, degli interessi, delle pretese sul debito a fronte del venir meno dei mezzi per pagarli. Però purtroppo, sa com'è, questo Stato da una parte si inchina verso l'Agenzia delle Entrate e in questo mondo privato, si inchina. E dall'altra poi lascia soli troppe volte coloro che finiscono nelle sue condizioni. Quindi io le posso dire che ha fatto bene a non spararsi, se questo è il punto, e del resto però a oggi la strada migliore percorribile è quella di darsi da fare su quello che le ha detto Luca Teresa, con enorme rammarico e dolore da parte mia.
Legge Monti e il giudice prepara un piano di rientro stimato e proporzionato alle sue possibilità. È una cosa che si sta realizzando, però stiamo facendo aspettare troppo, ma so che è interessata a questi temi sociali. Barbara Lezzi, ministro del Sud, buongiorno, benvenuta fra di noi.
Buongiorno, grazie a tutti.
Sa che tutti pendono dalle labbra, soprattutto dalle sue labbra, soprattutto a Taranto?
Taranto è una questione che noi stiamo affrontando con molta cautela e senso di responsabilità, che è una
Ilva,
parola molto
cioè, diciamo per
sì, sì, stiamo
Ilva.
Dicendo Ilva, scusi, non l'ho spiegato io.
Sì, immaginavo che fosse Ilva. il dossier è in mano chiaramente al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi nella persona di Luigi Di Maio. Chiaramente io sono sempre aggiornata in merito alla questione di Taranto. Quello che io posso dire è che abbiamo anche ascoltato diverse associazioni, anche di non solo ambientaliste, ma anche di genitori che hanno avuto i figli ammalati. E per noi al tavolo si siede l'occupazione, si siede un piano industriale e si siede anche la qualità della vita dei tarantini, con la stessa identica dignità. Non è secondaria, non è subordinata e non si possono fare ulteriori deroghe alla qualità della vita. È chiaro che noi ci troviamo adesso, nel momento in cui c'è un'urgenza anche finanziaria del siderurgico, e quindi stiamo valutando molto attentamente il da farsi. È chiaro che una soluzione non potrà avvenire in un giorno, in due giorni, ma dall'ascolto di tutte le parti in causa, ripeto, verrà sicuramente la soluzione migliore per Taranto.
Senta, ministro Lezzi, ma lei con i canoni e i confini che ha precisato si sente di poter dire, perché questo molti sospettavano conoscendo posizioni espresse in passato da alcuni esponenti dei 5 Stelle, si sente di poter dire che la chiusura non è più nell'agenda? Non esiste più l'ipotesi della chiusura?
No, io questo non lo posso ancora dire. Non lo posso ancora dire perché è chiaro che si stanno facendo una serie di valutazioni. L'offerta di Mittal è sotto la lente di ingrandimento di Luigi Di Maio per vedere se c'è davvero un piano ambientale che comporti non solo le bonifiche, perché molto spesso si parla di bonifiche che sono sacrosante. Però è chiaro che anche l'agente inquinante deve ridurre le sue emissioni o perlomeno essere innovato in modo tale che siano inferiori, perché altrimenti le bonifiche sono sostanzialmente inutili, come svuotare l'oceano con un secchiello, perché da una parte pulisce e dall'altra invece si reinquina. Per cui si sta guardando ad ampio raggio anche quello che c'è nel contratto e sicuramente si faranno anche delle altre richieste, come a me risulta Luigi Di Maio abbia già fatto la Mittal.
Mi scusi, ma la gara l'ha vinta più di un anno fa ArcelorMittal e da allora ci sono già state tre fasi consecutive in cui i governi italiani hanno cambiato le condizioni. Vi faccio due domande. Sì, che la prima, siete consapevoli che di fronte alla comunità internazionale degli affari l'idea dell'Italia che non rispetta bandi di gara che ha scritto lei, perché l'ha scritto un governo della Repubblica, meccanismi di aggiudicazione che ha scritto lei, perché l'ha scritto un governo della Repubblica, condizioni aggiuntive.
Lei l'Italia, non
lei l'Italia, certo, no, non che ha scritto lei. No. Allora, questo meccanismo, primissima domanda, comporta dei danni, perché molte volte, è già capitato in passato, per esempio, quando British Gas se ne andò via dopo anni che aspettava la maturazione delle condizioni dell'investimento a Brindisi per un liquefattore di gas e la comunità internazionale invece di portarci soldi ce li leva. Quindi semplicemente c'è questa consapevolezza, uno. Due, sbagliano gli altri tutti gli altri paesi europei che hanno ancora lavorazione a cielo a ciclo continuo e che non la mettono giù dura impossibile senza conseguenze ambientali di salute fare a ciclo continuo in alto forno. L'INSA a 200 neanche chilometri dalla frontiera italiana in Austria è la dimostrazione che si fa entrambe le cose tenute insieme con tecnologia a controllo senza rinunciare all'acciaio, che per un paese manifatturiero significa aggravare la bilancia dei pagamenti, la dipendenza di intere filiere italiane dall'acciaio straniero.
Allora sentiamo su questo, è possibile secondo lei
consapevolezza c'è, perché altrimenti noi avremmo agito già in altra maniera, molto più severa. Invece c'è la consapevolezza e il senso di responsabilità sta proprio qui, che non è rivolto soltanto e non sarebbe già poco alle migliaia di lavoratori operai che sono impiegati presso ILVA, ma anche alla credibilità del nostro paese. Secondo, c'è da dire che ILVA è l'impianto più inquinante d'Europa perché è stato agevolato da decreti su decreti di deroga. Negli altri paesi europei hanno invece, le altre acciaierie, subito per fortuna un processo di innovazione tecnologica tale da far convivere una città con un impianto siderurgico che è più grande una volta e mezzo rispetto alla città. Quindi teniamo anche conto delle dimensioni rispetto alla città. Se quello che ho detto prima, ovvero Luigi Di Maio sta chiedendo delle nuove rassicurazioni, perché teniamo presente che fino adesso il contratto con la Mittal era segretato, per cui noi non conoscevamo i contenuti.
Ora sì,
chiaramente, ora sì. Ecco perché abbiamo preso in mano il dossier in realtà ora, alla luce del sole, è chiaro che si chiedono ulteriori rassicurazioni e degli investimenti che vadano oltre che alle bonifiche di cui Mittal parla e va bene, ma come dicevo prima ci vuole un investimento anche su tutto il ciclo, perché altrimenti si continua ad emettere troppo rispetto a quello che è consentito, quello che è consentito anche dall'Europa stessa, perché voglio ricordare noi siamo in procedura di pre-infrazione per l'inquinamento dell'ILVA presso l'Europa, quindi si devono coniugare una serie di fattori, ma quello ambientale non è una questione ideologica.
No, ma
è
non
una
lo
questione...
è. Però ricordiamo agli ascoltatori che ArcelorMittal ha più di 5 miliardi complessivamente per gli investimenti sia di riqualificazione ambientale che di riqualificazione del processo produttivo. Sono quei 5 miliardi sul tavolo, sono 5,1 miliardi pluriennali di investimento.
Ma se lei dovesse, come dire, fare una diagnosi sulla base di quello che ha letto, di quello che state immaginando e valutando, quante possibilità darebbe all'ipotesi di riaprire l'impianto, cioè di attuare il piano o di non attuarlo?
No, No, ma ci sono delle ottime possibilità che si possa portare avanti il piano. Le ripeto, si stanno valutando tutti gli aspetti di questo investimento che noi abbiamo visto soltanto ora. Questi 5 miliardi a cosa servono? In quanti anni? Perché eventualmente ci dovrà essere anche un'eventuale di nuovo proroga al rispetto dell'AIA, perché ricordiamoci che Ilva è fuori qualsiasi autorizzazione grazie a delle deroghe, per cui noi dobbiamo di nuovo fare delle deroghe e poi entriamo in infrazione europea. È in grado Mittal di accorciare i tempi? È su tutto questo che stiamo trattando. Ma guardate, per noi la posizione industriale del nostro paese rispetto al resto del mondo è molto importante, ed è chiaro che ci siamo seduti al tavolo ascoltando tutti proprio per non sprecare neanche questa posizione. Però,
benissimo, comunque insomma, da quello che
naturale,
mi corregga se sbaglio, non c'è, almeno noi non cogliamo, però magari
nessun
sbaglio
pregiudizio negativo.
Esatto, cioè non c'è né una linea da confermare, cioè verificare, siete alla verifica. Ok, ok. Senta, le faccio una domanda che riguarda un'altra questione importante per il Sud. Lei sa che è persistente al voto della campagna elettorale, però l'iniziativa resta, un'iniziativa assunta dal presidente della regione Campania De Luca, e De Luca adesso sta sentendo anche tutti gli altri governatori
del Sud,
e dice quantomeno noi prendiamo in mano, noi come regioni del Sud, prendiamo in mano il processo di formazione e selezione di tutti coloro che grazie alle leggi vigenti e ai nuovi contratti pubblici che hanno fermato lo stop del rinnovo di chi usciva, iniziamo a selezionare noi come regioni senza aspettare lo Stato centrale, sapendo che bisogna coordinarsi perché altrimenti ci sarebbero problemi poi di inquadramento contrattuale eccetera eccetera, però andiamo avanti perché copriamo il fabbisogno aggiuntivo in questo caso di posti pubblici che si liberano nei prossimi anni. Ecco, questa iniziativa di De Luca, e vediamo quanti altri presidenti del Sud vi si associano, dal suo punto di vista come ministro del Sud è una cosa che si mette al tavolo e dice sì, benissimo, lavoriamo
buona
per
idea.
Lo stesso obiettivo, buona idea oppure no?
Con De Luca ci ho parlato l'altro giorno, il quale mi ha detto che le regioni dovrebbero mettere a disposizione la formazione in una sorta di corso-concorso, che però poi dovrebbe essere gestito dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Quindi già su questo punto ha un po' smussato questo aspetto, perché evidentemente che venisse gestito direttamente dalle regioni
c'erano problemi di inquadramento. Sì, è così, io stesso l'ho scritto sul mattino.
Sarebbe stato anche semplice a pensare a una questione puramente elettorale, questo ce lo dobbiamo
certo, con l'Europa alle porte.
L'ho scritto anch'io sul mattino, sì. Però detto questo è un processo che mette insieme un treno,
allora,
lo fa partire.
Detto questo, io ritengo chiaramente questo sarà nelle competenze del ministro Bongiorno, che la pubblica amministrazione debba essere perlomeno contaminata, diciamo così, da nuove figure più giovani,
professionalità nuove.
A mio avviso, quella digitalizzazione e quelle semplificazioni tanto sperate e auspicate saranno troppo lente da perseguire con delle risorse umane che non sono formate a questo scopo. È chiaro che anche una parte di rinnovo, a mio avviso, è necessaria.
Qual è il primo punto
non
della sua agenda?
Del Sud.
Ora entra in ufficio, qual è il primo punto della sua agenda su cui lavora in questi giorni? Perché il suo è il ministero più delicato. Nella fiducia Conte ha detto basta solo che ci sia il ministero per dire il nostro programma sul Sud. Lei ha sul piatto?
Il nostro ministero, io lo ripeto in tutti i media che mi danno la possibilità di farlo, ha un contratto di programma in sei righe in cui si dice che ci saranno delle politiche omogenee, e questa è già una rivoluzione, perché noi siamo come investimenti a poco più del 28% e noi abbiamo una popolazione del 34%, quindi già sanare questo sarà tanto. Comunque io sul piatto adesso ho l'accelerazione della spesa dei fondi europei.
Bravo.
Perché siamo arrivati a ridosso con questa annosa questione della lentezza nella spesa dei fondi europei. Per cui adesso sto programmando tutta una serie, ho fatto già gli incontri con i presidenti, ma poi ho in mente di recarmi fisicamente presso i loro uffici che cortesemente mi hanno messo a disposizione. Vorrei capire bene dove sta la questione di questi ritardi, perché non amo molto i cosiddetti progetti sponda, cioè sono sostanzialmente dei progetti progetti più piccoli che vengono utilizzati pur di spendere,
pur di spendere.
Soldi. Non si possono spendere
la bassa
così.
Capacità progettuale di alcune regioni ben individuate da chi se ne occupa e studia la materia da anni, e il ministro vedrà che ci sono tonnellate di letteratura, potrebbe per esempio chiamarla a bypassare la certificata bassa capacità di standard tecnici per programmi ammessi a Bruxelles con gli ordini professionali. Gliela butto lì, c'è chi ha prodotto fior di esempi e c'è fior di disponibilità nel mondo delle professioni e dei manager del nostro paese, sono convinto che lei già le conosca, ma lo dico per i nostri ascoltatori.
Grazie per il suggerimento che sicuramente colgo positivamente. C'è da dire che abbiamo anche delle professionalità nel Ministero.
Verissimo, verissimo.
Che possono comunque anche supportare,
esatto,
le regioni, con l'augurio, perché ormai la programmazione di questi fondi europei è piuttosto, è quasi 15 anni,
sì,
che anche le regioni e gli enti locali si aggiornino in merito alle figure professionali da avere nel loro interno, nel loro organico. Questo è anche,
grazie,
sarà indispensabile.
Grazie signor Ministro.
Grazie, a presto e buon lavoro. Alino Milan, funambolo, la tua maturità, qual è il tuo ricordo?
Ricordo pochissimo, è una cosa incredibile. No, veramente, l'ho fatta nell'89, ho preso 50, ma devo
come
dire...
Come non ricordi pochissimo?
Non ricordo il tema che
su
ho fatto,
su che ti hanno interrogato?
No, interrogato, ho portato storia.
Ho fatto lo stesso anno, su Pascoli, hai fatto il tema su Pascoli?
No, no, ho fatto il tema storico, adesso non ricordo il titolo però, quindi non ricordo la traccia. E ho un buco io sulla maturità, tutti
e
la
all'orale?
Ricordano... E allora le storie ho portato, questo sicuramente. So che ho preparato anche la terza materia, che era fisica, nel terrore che uscisse, sai che ti potevano cambiare una materia.
E la tesina?
No, non c'era la tesina. Non
manco la tesina, vabbè, sono, erano licei del nord meno qualificati. Che abbiamo frequentato noi.
Sai, di
quelli di montagna, uno
liquidatoria.
Portava una catasta di legna.
Ma eravate sempre in assemblea, voi eravate sempre in assemblea, figurati.
Alino, su quale filo camminiamo?
Allora, questo aveva 10 in assemblearismo.
Avete parlato tanto di lavoro. Noi oggi avremo la vedova di un signore che è morto sul lavoro, schiacciato da un... Nel montare un armadio, e pensate, ieri raccontava Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, ha perso
bellissimo,
la causa e
folle.
Deve pagare anche 200.000 euro perché ha perso la causa civile, quindi legge alla mano è tutto a norma. Il problema
gli hanno
è
fatto
che...
pagare le spese processuali, vero?
Legge alla mano sì, ma è quando la legge fa contrasta con il cuore e con il cervello,
sì, perché dice che dovrà vendere la casa. Pazzesco. E comunque ascolteremo la sua storia.
Pazzesco, avete ragione.
Domani dobbiamo riprenderla perché sarà una testimonianza incredibile. Grazie. Allora, funamboli, rimanete inchiodati. Noi ci vediamo domani. Noi siamo Giannina.
All'Italia vogliono chiamare i nuovi capitani coraggiosi, Di Maio e l'amico Salvini. Ma che ci volete dare? I Parnasi amici vostri? No! No!
È pazzo!
No!
È pazzo! È pazzo! Forza Gubitosi. Volare.